Il granaio della memoria.
Nel 1963 il microfono della RSI era in vetta.
Sulla catena frastagliata delle montagne, il Cervino alza il picco gigantesco. Il fianco ripidissimo pare che ne raddoppi l'altezza. Si slancia ad un sol getto in cielo.
Erano parole di Théophile Gautier, tratte da una sua relazione di un viaggio tutto svizzero e alpino datato 1868. Le parole dello scrittore francese, interpretate alla RSI a inizio anni 60, appartengono a quel vasto insieme di tracce sonore che compongono la memoria radiofonica della montagna, a cui oggi mi interesso. La montagna è un oggetto plurale e può assumere significati mutevoli nel tempo. Luogo orribile nel Medioevo, la montagna si trasforma nel corso del Settecento in un luogo sublime da scoprire, da conquistare. Per noi è diventata un'area di svago, di distensione, di pratica sportiva, ma anche uno spazio dove poter recuperare un mondo alpestre e contadino che sentiamo di aver perso. Oppure, analogamente, uno spazio dove poter riscoprire un ambiente naturale incontaminato o quasi. Tra le teche ritrovo molti dei possibili volti della montagna. Nel catalogo d'archivio si rispecchia infatti la molteplicità dei discorsi radiofonici sulla montagna, che nel tempo si sono succeduti e sovrapposti e depositati. E non sapendo da dove cominciare, partirei dalla materia della quale le montagne sono fatte, almeno alle nostre latitudini. La pietra, una materia che caratterizza profondamente l'ambiente e la geografia alpina della Svizzera italiana. A questo proposito, recupero dall'archivio radiofonico le parole di un geologo intervenuto alla Rete 2 nel 1999.
Il Ticino è stato definito da più parti un grande museo geologico all'aperto. Questo è dovuto al fatto che in 100 km, poco più di 100 km da sud a nord, da Chiasso ad Airolo, abbiamo concentrato una storia geologica molto importante, molto variegata, che altrove, a livello diciamo mondiale, troviamo disseminato su migliaia di chilometri. Questo aspetto è dovuto al fatto che diciamo il territorio ticinese, il territorio alpino in generale, è il risultato della collisione di due placche continentali, quella europea e quella africana, per cui appunto in uno spazio estremamente ristretto troviamo schiacciate, nel vero senso della parola, accavallate, modificate, metamorfosate, eccetera, le rocce che costituivano gli antichi fondali marini di questi due continenti. Questo detto evidentemente in poche parole, poiché diciamo la storia geologica è evidentemente molto più complessa.
Granitiche o friabili, per le popolazioni insediate tra le montagne che formano le Alpi, le rocce hanno rappresentato allo stesso tempo un ostacolo, una minaccia e una risorsa. Le conformazioni rocciose hanno ad esempio offerto riparo e protezione tanto all'uomo preistorico quanto a quegli uomini che nelle vallate alpine hanno vissuto e lavorato fino a non molto tempo fa. Di come l'uomo di montagna abbia nel tempo utilizzato le pietre che lo circondavano per sopravvivere, si era occupata la Rete 2 nel 1999. Il 29 di settembre di quella fine di anni 90, ospite dei microfoni della RSI, era l'allora direttore del Museo della Valle Maggia.
In Valle Maggia in particolare, ma non solo, diciamo nelle valli dell'Ocarnese, abbiamo avuto al momento del ritiro delle glaciazioni importanti franamenti che hanno portato fin sul fondovalle anche blocchi enormi, grandi come case, apparentemente un ambiente inutilizzabile, improduttivo. Concretamente, anche in seguito alle necessità molto forte delle popolazioni di queste valli, si è messo a frutto anche questo ambiente, appunto scavando sotto questi macigni che appunto danno origine a questi ambienti che sono denominati da noi con il termine di splui. Li troviamo dal fondo Valle Maggia, quindi a quote relativamente basse, questi grandi blocchi che sono stati appunto adattati fin ad alta quota, fino a 2200 e rotti metri. Quello che è interessante è che sono frequentissimi. Abbiamo provveduto a fare un censimento di questo genere di costruzioni e ne abbiamo già inventariato più di 1500 e io sono convinto che sono poco più della metà di quelli esistenti in Valle Maggia. Naturalmente a dipendenza della loro posizione, perché ci si doveva adattare alla natura che offriva questa opportunità, si sono fatti usi diversi. In certi casi si è scavato sottoterra, quindi sono ambienti sotterranei con questa grande copertura di lastre, di gneis. In questo caso naturalmente si ha il buio, si ha una temperatura fresca, si ha un tasso di umidità elevato e costante. Tutti questi ambienti sono stati utilizzati per la conservazione dei prodotti della terra e dell'allevamento. Sono grotti non intesi con il termine che spesso noi vediamo oggi. Più in alto sono dei sassi invece con delle grandi placche che sono rimaste un po' sospese, sono state trasformate in cascine, addirittura in stalle, le cosiddette vacchiere. Ne abbiamo alcuni che potevano ospitare da 10 a 15 capi grossi, insomma bovini, fino a delle utilizzazioni più così particolari. Abbiamo trovato un metato, un essiccatoio per castagne, abbiamo trovato un'officina da fabbro, molti ripostigli, legnai, eccetera.
Strati di pietre e ammassi rocciosi sono loro stessi un archivio. Nelle parole appena ascoltate testimoniavano di come l'uomo abbia iniziato a colonizzare la montagna. Inospitale e aspra, certo, ma non per questo inabitabile. Per sopravvivere, l'uomo è difatti riuscito a sfruttare gli anfratti semichiusi creati dai grandi movimenti geologici, che nel tempo hanno definito la conformazione dello spazio alpino. Cambio sguardo sulla montagna e considero la sua verticalità. Avrei forse dovuto iniziare da qui, in quanto la montagna si definisce proprio dal suo essere in rilievo, dal suo creare un dislivello, dal suo elevarsi rispetto allo spazio che la circonda. In montagna si sa o si sale o si scende. E in entrambi i casi la montagna non fa altro che renderti la vita difficile. Quando si sale, ad esempio, la montagna sembra prenderti i piedi e tirarti verso il basso, quasi non volesse lasciarti avanzare e arrivare in cima. Lo sanno bene gli alpinisti, la cui grammatica è tutta lì: affrontare e vincere la verticalità della montagna per arrivare in vetta, più vicini al cielo. Ma la montagna sa essere inafferrabile, impenetrabile e invincibile. Lo sapevano bene i membri della spedizione guidata da Riccardo Cassin, che nel 1975 avevano tentato di scalare la parete sud del Lhotse, la quarta montagna più alta della Terra. Dico avevano tentato perché la spedizione fallì e in vetta alla montagna non ci arrivò nessuno. Un documentario andato in onda nel 1976 raccontava la storia del fallimento, prima, durante e dopo.
È una cosa assurda, per la vita non è che conta niente, no? Ma mi affascina e non ci andrei perché ho fatto già due o 2000, non è che mi interessa fare un terzo o un quarto, ma a me affascina il problema, vedendo quella parete lì. E la domanda è possibile o non è possibile? Questa è la risposta che cerco.
Qui campo base chiama campo 1, qui campo base chiama campo 1, se mi senti rispondi, passo.
L'ho detto diverse volte e lo ripeto qui anche tra voi, che nelle mie imprese alpinistiche non ho mai avuto sconfitte, sono sempre riuscito vittorioso, ma questa mi dà da pensare. Non voglio mettere i piedi in avanti, ma voglio dire che è forse più difficile delle nostre possibilità. Mi auguro che sia al contrario.
Ormai la cima è persa, non c'è niente da fare perché non abbiamo più materiale sufficiente e anche tempo sufficiente da poter salire in cima. Abbiamo pensato di raggiungere la cresta e scendere sul ghiacciaio di là, dall'Ashford.
Se è possibile.
Se è possibile. O altrimenti la cima. Voi siete di questo parere? Passo.
Chi ha deciso andrà su. Io non me la sento più. L'ho rischiata una volta e non la rischio più.
Qui campo base chiamo campo 1. Se mi senti rispondi, se mi senti rispondi. Passo.
È sempre bello tornare a casa quando si fa un viaggio. Purtroppo questa volta non è andata molto bene, ma...
Non è stata sicuramente la poca capacità degli alpinisti, ma solamente il cattivo tempo che ha impedito di arrivare in vetta. Saremo senz'altro fortunati di più un'altra volta.
Per me non è fattibile da questo lato, da questa parete. Questa è la mia impressione, che già l'altro anno quando eravamo andati con Cassin, io gliel'avevo detto, non l'avevo nascosto, e lui... mi diceva che era disfattista.
L'anno scorso quando ero andato a vedere questa parete, non vedendo alla base alcuna traccia di detriti, di scariche o di valanghe, così, credevo che la parete fosse mite, fosse buona.
Lei aveva detto, mi ricordo, che occorrevano 20 tentativi per andare su
per la via direttissima.
Forse in 20 anni, forse in 20 anni con molti tentativi, con altri sistemi, forse si riesce.
Ci fa sentire deboli e fragili e impotenti la montagna, soprattutto quando smettiamo di osservarla dal basso e ci mettiamo in testa di salirci fino in cima. Un'ascesa che non sempre è unicamente una sfida sportiva, fisica e terrena, ma può essere intesa come una quête spirituelle, vale a dire una ricerca mossa dalla convinzione che le montagne ci mettono in qualche modo in comunicazione con il divino e con lo spirituale, con quanto se ne sta sopra e al di là della nostra vita materiale. E tra le teche trovo un documento sonoro che si pone in qualche modo a metà strada tra la montagna vista come sfida alpinistica e la montagna vista attraverso il filtro della spiritualità. A metà anni 90, la RSI raccontava ai suoi radioascoltatori la storia di due alpinisti partiti dal Ticino per vedere con i propri occhi il Monte Kailash, una montagna himalayana ritenuta sacra dall'induismo e dal buddismo, che proprio per questa sua natura sacrale pone all'alpinista un interrogativo etico e morale. È lecito violare questo spazio sacro per un fine sportivo? Ascoltiamo alcuni frammenti tratti dalle interviste registrate nel 1996.
La montagna era molto intrigante in quanto Messner aveva rifiutato di scalarla. Questo per noi voleva già dire qualcosa di molto importante. In più, i permessi erano difficili da ottenere e quando si è poi saputo che anche in Nepal chi riesce ad avere un permesso per andare al Kailash è un super fortunato o è uno che addirittura vince come da noi il lotto, in quanto i permessi vengono distribuiti fra pochissime persone che vincono una lotteria in loco, l'attrazione di questa montagna è diventata ancora più forte.
Io personalmente sono partita con l'idea di vedere una regione abbastanza sconosciuta, che pochissimi occidentali avevano ancora visto, però ecco, mi interessava all'inizio il paesaggio, la montagna, questi nomadi che avremmo incontrato. Altre motivazioni non ce n'erano in particolare, benché le nostre amiche, appunto, che erano con noi, dicevano che questa era una montagna sacra, ci avevano un attimino parlato anche di questo carattere religioso della montagna. All'inizio eravamo dei curiosi e poi man mano che avanzavamo, man mano che incontravamo queste persone così felici, e così è cambiato. Io direi che almeno personalmente l'ho considerato un pellegrinaggio.
E devo dire che a un certo momento si viene presi forse anche perché la montagna ti prende, è una montagna non molto alta, però si trova in una zona quasi desertica, sola, questo ghiaccio, questa vetta, questo insieme di questi 7000 metri che si stagliano nel cielo ti danno un'impressione straordinaria. Quando poi si arriva più vicini e si comincia ad avere veramente il contatto con queste persone che iniziano il loro pellegrinaggio per fare il giro di questa montagna, si sente veramente che c'è qualcosa di differente. Dire che cos'è è molto difficile.
Cambio prospettiva, di nuovo. Scendo dalle vette e abbandono la montagna sacra himalayana detta Kailash. Ritorno invece sui versanti delle montagne della Svizzera italiana per ricordare come l'uomo sia riuscito a impiantare nella verticale e frastagliata topografia alpina forme di agricoltura. Economia alpestre la potremmo chiamare, un'economia nomade e pastorale che ha saputo convivere con la scarsità delle risorse disponibili e risolvere la complessità geografica delle terre alte di montagna. Per evocarla, questa economia alpestre, che dalle nostre parti è incarnata da un luogo che chiamiamo Alpe, anche se in italiano dovremmo chiamarlo Alpeggio. Per rievocare l'economia alpestre, dicevo, vi propongo un collage di voci e suoni tratti da alcuni documenti sonori che tra gli anni 50 e gli 80 l'Alpe l'hanno raccontata radiofonicamente.
Quello che avete ascoltato non è un yodler, non è un canto montanaro, ma è il melodicissimo richiamo alla mandria che scende verso l'Alpe. A lanciare questo richiamo è il capo casaro, da tanti anni che viene su chi come casè.
A me come casè saranno 30 e passanti che vengono su a fare casè.
Allora che avranno una qua esperienza.
Quei costi l'hanno già fai.
E ma dici che lui se mia l'unico è un di poco che buona mofa sto richiamo per i besti in Cibel.
Ah, di chi giovane che vengono su è più buono nessuno da fare di chi vesco come fumi.
Ma è più buono che piace mia?
È più buono da fai.
È proprio più buono.
Mi chiamo Marco Giosuè, io sto a quinto.
Che classe fai?
La seconda maggior.
Qual è il tuo compito qui?
Alla mattina mi sto su, poi vado a trasciare i vac.
Sì.
Poi dopo io andrei, vengo in casina a preparare il lecce per la colazione. Poi dopo una volta in bocca le biucci, e vengono dei porchi a munare fuori e dei da bevo.
Ricordo comunque fino al 1972, allora quando alle 3:30-4 di mattino si partiva pian piano con la mandria da Maggias per raggiungere poi Someo e quindi salire verso l'Alpe di Alsasca, quanto le mucche si accorgessero in quel momento, in quel mattino, così presto, che il giorno era venuto per staccarsi definitivamente dalla calura del piano delle mosche. Ed era veramente un'attrazione la montagna, scalino per scalino, anche se le mucche a un certo momento erano spossatissime nelle regioni della rotonda, a un determinato momento si vedeva come cercassero di resistere in ogni modo pur di giungere all'Alpe. Quanta era la gioia, si leggeva la gioia negli occhi e nelle boccate d'erba.
Era la realtà dell'Alpe, così come registrata dai microfoni della RSI tra gli anni 50 e gli anni 80. Accanto all'Alpe vera, vissuta stagionalmente da uomini e donne, esiste tuttavia un'Alpe immaginata, un'Alpe che è frutto di una finzione letteraria. A noi ticinesi viene allora alla mente l'Alpe dell'omonimo libro di Giuseppe Zoppi, oppure le fatiche della vita sugli alpeggi raccontate da Plinio Martini, e ancora ci sarebbero le pagine di Anna Agnesa. A questi preferisco però un autore svizzero-francese, Charles Ferdinand Ramu, che un alpeggio l'aveva messo in scena nella sua Grand Peur dans la Montagne, pubblicata nel 1926. Ed è un'Alpe fuori dal tempo, quasi biblico, quello che appare dalle pagine del romanzo. Un'Alpe maledetto tuttavia e malato. Alla radio lo si interpretava teatralmente nel 1992.
Sovia, Barthélemy, non continuate a rimasticarvi nella barba la vostra storia. Se può darvi sollievo, sputatela. Così sapremo come andarono esattamente le cose.
Potete anche non credere. Non me ne importa.
Sappiamo tutti che c'eravate a quel tempo.
Se mi preoccupo è proprio per voi. Per il ragazzo, Joseph, Romain, vostro nipote, che sono giovani. La mia è la pura verità, perché ho veduto.
Raccontatela allora.
Si era in sette, attorno alla tavola. Come adesso. Ricordate Chamozon? No, no, non potete. E voi, Critain, avevate già abbandonato il paese. Però ne avrete sentito parlare.
Da mio nonno, un tale alto, robusto, un uomo di sei piedi che si afferrava le corna di un toro infuriato, non era certo il toro ad avere la meglio.
Lui sedeva lì, al posto di Clou. E la cosa è incominciata con una scheggia di legno, poco meno di un frammento, che si è infilata nel pollice, non sotto l'unghia. Una ferita superficiale. Ne è morto. Sì, morto. Neppure abbiamo avuto il tempo di trasportarlo al villaggio, che era tutto gonfio. Nero e gonfio. Era diventato marcio prima di morire. E questo fa uno. L'altro era il padrone. Sedeva dove sedete voi, Critain. Ma questa volta, intorno alla tavola, si era in sei. Aveva detto, se sento ancora camminare sul tetto, non sarà cosa buona. E quelli a ridere, come avevate riso voi la prima volta. Verso le due di notte, dico, dei passi mi hanno svegliato. E gli altri, noi no. Tanto peggio per chi non ha orecchi, rispondo. La mattina dopo, il padrone l'abbiamo trovato morto tra le rocce.
E siete rimasti in cinque. Cigola quel lume, Modeste. Stacca la lanterna, infastidisce.
Il terzo si è impiccato proprio a quel gancio. E allora me ne sono venuto via. E l'anno seguente non vi sono risalito. E nessuno vi è più risalito per 20 anni. Ma io c'ero. E ciò che dico è verità. Avete fatto male a beffeggiarmi quando vi consigliavo di bagnare un pezzo di carta nell'acqua santiera a Saint-Maurice du Lac la domenica dopo la festa del santo.
Bravo. E ora si va a dormire. E se qualcuno sente camminare sulle tegole, svegli anche gli altri. Così sentiremo tutti. Alimenta il fuoco, Modeste. Una bella fiammata di almeno un metro. Scaccerà le ombre e i timori di presenze malefiche o soprannaturali.
Così la radio interpretava il racconto misterioso e timoroso della maledizione che infesta la montagna immaginata da Charles Ferdinand Ramu. Una presenza invisibile e maligna, quella della maledizione, che determinerà il destino tragico di un'intera comunità alpina. Una montagna piena di paura va allora ad aggiungersi agli sguardi sulla montagna che l'archivio radiofonico mi ha permesso oggi di rievocare. Sguardi che sono solo una piccola parte della montagna di memorie conservate tra le teche di una radio che, non dimentichiamolo, fa rimbalzare le proprie onde tra le molte, moltissime pareti delle montagne svizzere e svizzero-italiane. Potrei quindi proporvene altre e altre ancora di memorie sonore della montagna, ma il tempo mi è nemico e siamo ormai giunti alla fine della puntata. Non voglio però che a chiuderla siano le mie parole. Meglio ricorrere alle teche per un'ultima volta, per dare voce a un frammento sonoro che ci dice di come la montagna, per Friedrich Dürrematt, non era nient'altro che una porta verso il cielo. Io sono Claudio Biffi e questo invece era il granaio della memoria.
Dürrematt naturalmente ha, come si dice, un
canocchiale, un binocolo.
Allora sì, per vedere gli Alpi, era sempre sì, studiando, ma non soltanto gli Alpi, era il cielo. E praticamente allora il cielo era sopra le montagne, sì, era passare per le montagne verso il cielo.